Buongiorno, ben ritrovati cari amici ascoltatori. Come abbiamo anticipato durante la nostra mattinata, siamo al clou, diciamo, dell'informazione della giornata. Abbiamo veramente il piacere di ospitare in diretta il professor Walter Ricciardi. Professore, intanto buongiorno e benvenuto a Radio Cleo 103.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, professore ordinario di igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, membro del Comitato Scientifico presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria al Ministero della Salute, rappresentante italiano nel Comitato Esecutivo dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, e consigliere del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Lei, professore, mi consenta questa piccola definizione un po' confidenziale. Lei è entrato nelle famiglie italiane, diciamo, in uno dei momenti più difficili delle loro vite, con l'aspettativa da parte loro di sentire qualcosa di buono. Quindi noi, proprio partendo da qui, le chiediamo: com'è la situazione in questo momento nel nostro paese?
Ma proprio grazie agli italiani la situazione è molto migliore rispetto a tanti altri paesi. Abbiamo fatto dei sacrifici importanti per tanti mesi, però ultimamente li stiamo un po' vanificando, perché abbiamo dimenticato che il virus è sempre lo stesso, che in questo momento la pandemia sta infuriando in tutto il mondo, che noi in qualche modo l'abbiamo soltanto limitata, non azzerata, e quindi abbiamo dimenticato il distanziamento fisico, perlomeno l'hanno dimenticato fasce importanti di popolazioni, soprattutto i giovani, che stiamo vedendo si accalcano senza mascherine, per non parlare ovviamente delle misure igieniche, lavaggio delle mani, igiene degli ambienti di vita e di lavoro. Insomma, tutte queste cose stanno facendo sì che il virus sta ricominciando ad aumentare. Siamo ancora a dei numeri contenibili, però se ci ricordiamo di quei consigli che appunto abbiamo seguito durante tutta la prima fase dell'epidemia, che dobbiamo riprendere per cercare di continuare a stare meglio degli altri.
Ecco, professore, lei in un certo senso ha attraversato anche un concetto importante. C'è forse la sensazione che qualcuno abbia preso un po' confidenza col virus? C'è, come dire, un approccio più leggero? Qualcuno pensa che il virus si sia indebolito, senza arrivare agli estremismi di chi addirittura ritiene che questa sia tutta, come dire, una grande bolla? Come mai?
Ma purtroppo devo dire che non è tutta colpa della popolazione, vuol dire, chiaramente questi sono concetti complessi: virulenza, patogenicità, sono tutte quante parole che addirittura diventano di difficile comprensione per chi non ha studiato scienza o medicina. Certo. E devo dire che purtroppo contribuiscono anche alcuni colleghi. La gente non capisce perché alcuni medici dicono che il virus si è spento, il virus è morto, il virus non produce più malati. In realtà purtroppo non è così, e questo a volte lascia interdetto anche me, perché mi chiedo: ma come mai, com'è possibile che dei colleghi, che naturalmente addirittura in certi casi sono professori universitari, fanno delle affermazioni così destituite da fondamento scientifico? E la risposta è, da una parte, che questo virus è nuovo e quindi lo stiamo tutti quanti studiando e lo stiamo conoscendo, e dall'altra parte che ognuno esprime soltanto un punto di vista, non la verità assoluta, e la verità assoluta, che naturalmente è quella del tempo e quella del momento, è acquisibile soltanto dalle grandi organizzazioni nazionali e internazionali, quindi quella del Ministero della Salute, quella dell'Istituto Superiore di Sanità, quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che, diciamo, diranno sempre la migliore evidenza scientifica del momento, e da quella la gente si dovrebbe attenere. Il virus è lo stesso, è pericoloso, stanno ricominciando ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva, nelle malattie infettive. Poco fa parlavo di un collega che mi diceva che diciamo purtroppo devono riaprire anche le terapie subintensive, quindi la verità è questa e bisognerebbe ricordarla sempre.
Infatti, diciamo che una delle cose che abbiamo capito fin da subito è stata che questo virus SARS-CoV-2, pur appartenendo alla grande famiglia dei coronavirus, sarebbe stato diverso. Da qui in poi, come lei ha sottolineato, poi ci sono arrivate spesso informazioni non univoche, un po' contraddittorie. Allora le chiedo: cosa sappiamo esattamente in questo momento, oltre a quello che lei ci ha detto, a che punto è, diciamo, lo studio, la ricerca di questo SARS-CoV-2?
Ma è un coronavirus, come le diceva, che è una famiglia di virus che produce il normale raffreddore. Esatto. Poi nel passato ha prodotto la SARS, la MERS, però è più insidioso degli altri, probabilmente perché, come nell'evoluzione succede, questi virus imparano dall'esperienza, e quindi è un virus che si è specializzato per diffondersi. Quelli della SARS e della MERS si diffondevano soltanto da soggetti sintomatici, quindi uno si poteva rendere conto, sia personalmente sia quelli che circondavano la persona malata, che la persona non non stava bene, quindi aveva febbre, aveva sintomi apparenti. Invece in questo caso l'evoluzione, per far sì che lui si diffonde anche da soggetti asintomatici, presintomatici, addirittura si diffonde anche dopo la guarigione, quindi è una battaglia nuova che noi dobbiamo combattere, e molto spesso questo induce in un bias ottimistico, cioè in una distorsione in cui dice vabbè, ma che cosa posso fare se io non lo vedo, non lo sento? No, in realtà tu puoi fare moltissimo con il tuo comportamento, devi pensare che la persona che in quel momento è vicino a te, anche se non ha sintomi, anche se è assolutamente normale, potrebbe avere il virus o in incubazione o comunque diffonderlo, per cui è importante ricordarsi di queste lezioni ed evitare ogni rischio.
Senta, professore, lei è anche fondatore e direttore dell'Osservatorio Nazionale per la Salute delle Regioni Italiane. Qui mettiamo un po' le regioni al centro della nostra domanda, anche perché insomma ci troviamo in Veneto, regione molto colpita, ma il cui modello è stato preso spesso ad esempio non solo nel nostro paese. Qual è, come dire, lo stato di salute, per rimanere in tema, della sinergia tra Stato e regioni? Sono tutte pronte ad affrontare un autunno che un po' ci spaventa, se possiamo dire la verità?
No, le regioni sono una differente dall'altra, non c'è una cosa uguale in nessuna regione e provincia autonoma, e questo è un problema, perché il cambiamento della Costituzione che noi abbiamo fatto nel 2001 ha prodotto in sanità questa eterogeneità enorme che in condizioni normali produce disuguaglianze, per cui oggi noi abbiamo un'aspettativa di vita al sud che arriva a essere inferiore di persino 4 anni in certe parti del paese, quindi uno che nasca al sud ha un'aspettativa di vita alla nascita di 4 anni inferiore rispetto a uno che nasca al nord, e questo succede in condizioni ordinarie, ma in condizioni di epidemia succede che invece il virus non ha limiti geografici, per cui si diffonde senza nessun tipo di remora, non bada ai confini, non bada alle ideologie, non bada alle politiche, e quindi questo è un problema, perché nel momento in cui c'è una situazione del genere le regioni dovrebbero, come posso dire, comportarsi in un unico modo, che è quello che è in qualche modo suggerito dall'evidenza scientifica, invece vediamo che non è così. L'esempio tipico è stato quello delle discoteche, cioè noi centralmente avevamo detto che non andavano riaperte perché sarebbero state la situazione ideale, diciamo, per la ripartenza dei contagi, e invece la stragrande maggioranza delle regioni ha derogato.
Infatti, dalle discoteche il passaggio è il tema caldo del momento, ci stiamo per salutare, professore, però è quella della riapertura delle scuole. Lei oggi, come dire, apre con i titoli un po' tutte le edizioni dei media, la riapertura delle scuole il 14 settembre, lei ha detto, non è scontata.
No, non è scontata, perché chiaramente è la priorità assoluta. Tutti quanti noi ci dobbiamo impegnare per riaprire le scuole, per far sì che i ragazzi tornino a scuola, però lo dobbiamo fare in sicurezza. Ma questo si può fare quando il virus circola in maniera attenuata. Vuol dire, lo stiamo vedendo in questi giorni, stanno riaprendo le scuole in America, dove c'è un'epidemia pazzesca, stanno richiudendo il giorno dopo. Leggevo proprio oggi che in una scuola il giorno 2, cioè dopo la riapertura, hanno avuto centinaia di casi, per cui hanno dovuto richiudere la scuola. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare per riaprire le scuole è limitare la circolazione del virus nella popolazione, chiamiamola extrascolastica, e poi quella che alla fine va a scuola e può in qualche modo nella scuola diffondere il contagio. Quindi noi dobbiamo ridurre questa circolazione, e poi quando le riapriremo dobbiamo farla in condizioni di sicurezza, cioè con dei protocolli rigorosissimi sulla distanza, sulle mascherine, sull'igiene delle mani, come hanno fatto i danesi e i cinesi, che le hanno riaperte in assoluta sicurezza senza avere casi, come non hanno fatto i francesi e gli israeliani, esatto, e gli americani in questo momento, che le hanno chiuse il giorno dopo.
È chiaro. Senta, per concludere, restiamo in Veneto, dove, come dire, sono già iniziate in un certo senso le chiamate alle armi, nel senso che sono già partiti gli inviti a vaccinarsi intanto contro il pneumococco. Cosa ne pensa, professore? È una questione di profilassi, è una questione di screening? Dobbiamo farlo? È meglio sentire il nostro medico di famiglia? Perché alcune convocazioni sono arrivate così, anche così, un po' improvvisamente, diciamo.
No, diciamo che è molto importante vaccinarsi contro l'influenza e contro il pneumococco. Questi sono i due vaccini che noi oggi abbiamo per sindrome che sono molto simili a quella del coronavirus, e che naturalmente invece vaccinandoci non ci induciamo nel momento in cui ci sarà l'epidemia influenzale, che fatalmente ritornerà a spaventarci, perché lei si immagina che in un momento ci sarà la convivenza del virus dell'influenza, della parainfluenza, del raffreddore, e quindi ci sarà la possibilità che ogni febbre, ogni sintomatologia strategia, la gente avrà paura e penserà di avere il coronavirus. In realtà, proteggendoci contro queste malattie per cui abbiamo i vaccini, atteniamo questa paura, facciamo meno pressione, faremo meno pressione sugli ospedali e sui pronto soccorso, e quindi è una strategia importante di sanità pubblica che dobbiamo perseguire.
Bene, professore, allora noi ci salutiamo. Questa, la nostra radio è ascoltata anche in un territorio molto turistico, molti hanno scelto la montagna per passare qualche giorno così di relax. Possiamo salutarci, come dire, con una nota positiva, cioè c'è molta paura nei confronti del futuro, del prossimo futuro, dell'autunno, di un possibile secondo lockdown. Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori di Radio Club 103?
Ma che dipende da noi, in larga parte la sicurezza dipende da noi, dai nostri comportamenti. Se noi ci comportiamo in maniera saggia, lungimirante, non avremo problemi di lockdown, non avremo problemi anche con l'economia, quindi potremo continuare a fare la stragrande maggioranza delle attività che facevamo prima del coronavirus. Se invece atteniamo e pensiamo che il rischio sia passato, che il virus sia morto, che non ci siano più problemi, allora avremo sgradevoli sorprese. Ma io sono fiducioso che gli italiani, quando appunto gli si dice la verità, gli si spiega adeguatamente che le cose possono essere fatte in maniera naturale e normale, lo faranno.
Benissimo. Professore, io la ringrazio ancora, le auguro naturalmente buon lavoro e spero di poterle augurare anche buone vacanze, comunque immagino
che
meritate.
Grazie,
anche.
Altrettanto a tutti voi.
Grazie mille, grazie.
Arrivederci.
Grazie quindi al professor Walter Ricciardi. Noi chiudiamo qui la nostra mattinata di musica e soprattutto informazione. Domani saremo nuovamente in diretta, ma alle 19 vi ricordo il nostro giornale radio principale, l'edizione dedicata alla provincia di Belluno e al resto della regione Veneto. Buona giornata.
Club 103 Dolomiti. Dolomiti Style Radio.